Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un carissimo saluto a voi tutti che mi ascoltate. Sempre felice di ricevere le vostre telefonate. Oggi vi do anche il mio indirizzo di posta elettronica affinché possiate scrivermi. Sarò felice veramente di ricevere anche i vostri scritti. Il mio indirizzo è gianni.rigamonti@libero.it. Riprendiamo la nostra chiacchierata attraversando i Vangeli per conoscere meglio Gesù. Vi sono degli episodi della vita di Gesù che ci lasciano perplessi, con tante domande poi che girano come mulinelli nella nostra mente. Non sempre riusciamo a rispondere tutte le domande in maniera adeguata, e questa incapacità la imputiamo ai nostri limiti, non certamente alla irrazionalità del racconto. Spesso purtroppo si è fatto il contrario. Se qualche cosa la nostra mente non riusciva ad afferrare, questo si catalogava come irrazionale o mitico, supponendo che tutto ciò che è al di là della nostra comprensione non fosse reale. Spesso si è letto i Vangeli attraverso le lenti del razionalismo, ma io mi chiedo, si può razionalizzare tutto ciò che appartiene al divino? Se noi avessimo la capacità di incasellare Dio e tutto il mondo spirituale nelle anguste caselle della nostra mente, Lui, il Signore, il Creatore, sarebbe più piccolo del nostro cervello. Shakespeare fa dire a un suo personaggio: vi sono più cose tra cielo e terra di quante ve ne siano nella tua filosofia, ed è questo è vero. Oggi punteremo la nostra attenzione su un episodio in cui Gesù affronta dei demoni, e da questo episodio trarremo delle verità sul rapporto esistente tra Gesù e le forze del male. Leggiamo il brano in Marco, nell'Evangelo di Marco, capitolo 5.
Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini.
Prima di tutto parleremo del contesto, le persone, il luogo in cui questo fatto è avvenuto. La località è definita il paese dei Geraseni. Non è facilmente individuabile questo posto oggi. È comunque in riva al lago o mare di Galilea, in una zona dove la popolazione era prevalentemente pagana. E lo testimonia la presenza di un nutrito branco di porci, il testo parla appunto di 2000, animali vietati dalla legge ebraica. Non è da escludere che tra gli allevatori ci fosse anche qualche ebreo poco scrupoloso L'importante è fare soldi. Sembra proprio che il commercio di animali, allevamento e la carne in vendita, tutto quanto, fosse una delle attività principali di questa zona. In questa località e in mezzo a queste persone, Gesù incontra un uomo posseduto da uno spirito immondo. Un uomo che stava procurando non pochi fastidi al paese. Possedeva, dice il testo, una forza sovrumana e rappresentava sicuramente un serio pericolo. E il fatto poi che urlava era sicuramente fonte di disturbo per la laboriosa cittadina. Questo episodio ci fa entrare nel mondo dell'occulto e ci aiuterà a rispondere ad alcune domande importanti a riguardo. La realtà dei demoni è presa per scontata dagli scrittori biblici e come non cercano di provare l'esistenza di Dio, data per certa, così non troviamo nei loro scritti, negli scritti sacri, delle trattazioni sulla demonologia. Anche i demoni sono una realtà che è data per certa. Molto di ciò che noi sappiamo su Satana e sui demoni lo ricaviamo dal fatto o dai fatti che coinvolsero Gesù e gli apostoli. Era naturale per loro credere nel mondo spirituale e lo scetticismo moderno che ha fatto sorgere molti dubbi a proposito. Uno scetticismo che nasce dall'idea che è reale solo ciò che è appurabile e comprensibile. Noi che crediamo in Dio non possiamo negare ciò che Lui ritiene reale e non vogliamo dare altra spiegazione da quella da Lui fornita circa certi eventi. Se il Vangelo afferma che quest'uomo era posseduto da uno spirito immondo, perché dare al fatto una diversa spiegazione? Solo per soddisfare il mio razionalismo? Solo per essere più moderno? Solo per non essere annoverato tra i creduloni che ancora si ostinano a credere in una realtà soprannaturale? Se devo fare una scelta tra credere ai sapientoni del nostro tempo e credere in Gesù, io questa scelta l'ho già fatta. Si diventa cristiani solo attraverso la fede, e questa non è credere nell'incredibile, ma credere nella parola che Dio ha pronunciato. È vero che i sintomi presentati dalla possessione demoniaca sono simili a quelli dell'epilessia, ma l'una non esclude l'altra. Come non possiamo sostenere che tutti gli epilettici siano indemoniati, forse così si credeva un tempo, non possiamo nemmeno affermare che tutti gli indemoniati o presunti tali siano epilettici. Vi ricordate il problema della SARS, la polmonite atipica? E ormai questo problema posto in un cantuccio dei nostri ricordi, anche se è trascorso poco tempo, siamo tornati a mangiare polli come una volta, senza problemi. I sintomi di questa malattia sono del tutto simili, almeno all'inizio, di una comune forma influenzale, ma non sono la stessa cosa. La prima è senz'altro peggiore della seconda. Sia la polmonite atipica sia quella atipica hanno origine da virus, ma questi sono diversi. Ciò che è simile può avere fonti diverse. È un dato di fatto. E le conseguenze sono molto diverse tra di loro. Diversa la fonte, diverse le conseguenze, anche la cura non può che essere diversa. Rileggiamo una parte del testo. Aveva quest'uomo posseduto da uno spirito immondo la sua dimora nei sepolcri. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene. Ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Lo spirito immondo dava a quest'uomo una forza sovrumana, come abbiamo già detto, e i vari tentativi umani di fermarlo o di guarirlo fallirono. La sua terribile forza rendeva la sua presenza pericolosa e la possibilità di curarlo era al di sopra delle capacità umane. Quest'uomo era un serio pericolo per sé e per gli altri, e la sua presenza nei sepolcri era dovuta probabilmente all'emarginazione chiesta dalla popolazione. Via, lontano da noi, vai là tra i morti. Nel cimitero. Anche i lebbrosi, sappiamo, subivano la stessa sorte, via, lontani, emarginati. Quando un problema diventa irrisolvibile, meglio allontanare la persona da che ha questo problema. Da sempre gli uomini si sono comportati in questo modo. Hitler aveva estremizzato questo concetto. Tutti coloro che rappresentavano, secondo il suo modo di vedere, un problema per la società, meglio eliminarli. Per il Führer, gli ebrei, gli zingari, gli handicappati costituivano un problema. Erano considerati, come dire, dei virus che originavano tutti i mali della società. Perciò meglio eliminarli, meglio scansarli, meglio via. Auschwitz, Dachau e Mauthausen dovevano rappresentare la soluzione finale di tutti i mali del mondo, secondo la visione hitleriana, chiaramente. E se fosse vissuto ai tempi del nazismo, anche quest'uomo sarebbe finito in un forno crematorio. E qui invece era lì, lontano da tutti, in mezzo ai sepolcri. Questa è la terapia dell'uomo, di quell'uomo che vuol fare a meno di Dio, che pensa di poter fare a meno di Dio. Emarginazione, esclusione dal consorzio umano, fino alla soluzione finale. La questione eutanasia non rappresenta solo un problema etico, se ne parla tanto, ma trascina con sé una paura che è legata in qualche modo all'uso che ne è stato fatto in passato. Purtroppo dobbiamo constatare che anche nel mondo cristiano alcuni uomini vivono pensando di essersi emancipati da Dio e dai suoi interventi. Uno scrittore, Sergio Quinzio, ha scritto a questo proposito: «La nostra fede cristiana non avrebbe dunque più bisogno di interventi diretti, di aiuti straordinari da parte di Dio, neanche davanti ad Auschwitz o ai milioni di bambini che muoiono di fame, di sete, di miseria nel terzo mondo. Noi in realtà semplicemente inganniamo noi stessi, cercando di convincerci che le cose sono a posto, che non c'è proprio nessuna necessità che Dio manifesti la sua presenza in mezzo a noi e che anzi pretenderlo o anche soltanto desiderarlo è segno di poca fede, di una fede ingenua e superstiziosa. Di questa fede ingenua ne sono orgoglioso. Credere veramente che Dio può intervenire in mezzo a noi, in noi. Egli è intervenuto nel passato e interviene ancora. Dio non ci abbandona, neanche quando noi lo abbandoniamo, semplicemente perché è padre. L'evangelista Marco ha cura di sottolineare che tutti gli sforzi umani al fine di guarire l'uomo avevano avuto come risultato il fallimento. Questo è un monito per tutti gli uomini che hanno deciso di fare a meno di Dio. Quest'uomo, dice il testo, quando vide Gesù da lontano, corse. Gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». L'uomo corre incontro a Gesù, gli si prostra davanti e lo supplica. È l'uomo che parla o è il demone che è in lui? Le parole che abbiamo letto, «Io ti scongiuro nel nome di Dio di non tormentarmi», non possono che essere del demone, ed è lui che riconosce in Gesù il Figlio di Dio Altissimo. Anche altri spiriti immondi in altri episodi della vita di Gesù lo hanno definito in questo modo. Giacomo, nella sua lettera, ha cura di ricordarci che anche i demoni credono in Dio, ma tremano. Gesù, figlio di Dio, non è per il demone una semplice verità teologica, ma una forza che si oppone a tutto il suo mondo. Satana e i suoi bravi scagnozzi non possono ignorare la realtà di Dio, perché questa realtà è il loro limite, li domina, li controlla. La storia di Giobbe, che senz'altro conoscerete, è molto significativa a questo proposito. Ricordate che Satana ha preso di mira quest'uomo saggio e giusto, voleva fargli del male, ma Dio gli pone dei limiti che lui non può superare. Questa è una verità che percorre tutta la storia biblica. Tutto il mondo demoniaco è sotto il controllo divino e non può sfuggire a questo. Il perché il Signore lo lasci agire è sicuramente un mistero che un giorno ci sarà rivelato nella sua totalità. oggi conosciamo soltanto in parte. Non ci può sfuggire la frase che il demone pronuncia nei confronti di Gesù: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Non ci può sfuggire questa frase perché è la stessa, identica frase, parola per parola, che Gesù disse nei confronti di Maria, sua madre, alle nozze di Cana, come vi ricordate. Ora come allora, chi parla desidera che le distanze siano mantenute. Se per Gesù era un richiamo per la madre a non intromettersi nella sua vita, per il demone era una supplica. Egli sapeva bene che con Gesù il progetto di Dio era nella sua fase conclusiva, nella sua fase finale, un progetto che prevedeva la sua disfatta. Per questo motivo il demone desiderava essere lasciato in pace. Capite cosa sta succedendo? I demoni che supplicano, pregano Gesù, che chiedono il suo permesso per andare a finire in un branco di porci. È chiaro chi è il Signore. È vero che il diavolo è definito il principe di questo mondo, ma Gesù è il re dei re. Il principe ha sicuramente un potere, ma ha sempre qualcuno al di sopra di lui, al quale deve rendere conto. Questo è un messaggio chiaro che la Scrittura ci offre. Dio è il Signore e al di fuori di Lui non vi sono altri signori. Vedete, ci sono due estremi che occorre evitare quando si parla, si pensa del mondo demoniaco. Il primo estremo è quello di dire che queste forze occulte, demoni, diavoli, Satana, non esiste. Non esiste niente. Secondo estremo, sono troppo potenti per potergli resistere. Questi due estremi dobbiamo evitare perché entrambi i casi sono menzogne suggerite da Satana stesso, perché in entrambi i casi si lascia molto spazio alla sua azione, sia quando non ci crediamo, sia quando ci crediamo troppo, diciamo così. Il diavolo e tutto il mondo demoniaco è una realtà. Satana è reale quanto è reale Dio, ma il diavolo, i demoni non sono onnipotenti. Di onnipotente ce n'è uno solo, ed è Dio. Non ci sono due forze contrapposte come suggeriscono le religioni orientali, contrapposte e di uguale potenza. Dio è il Signore anche dei demoni. L'uomo posseduto è ormai libero. Tutti lo possono constatare. Prima agiva in maniera violenta, facendo del male agli altri e a se stesso. Ora è tranquillamente seduto. Prima era nudo, ora è vestito. Prima era fuori di senno, ora ha le piene facoltà mentali. Prima era una chiara testimonianza della presenza demoniaca nel mondo e della sua violenza devastatrice. Ora quell'uomo diventa testimone di Cristo, della sua bontà. Gesù gli dice infatti: va a casa dei tuoi e racconta, testimonia loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Quelli che avevano visto, dice il testo, raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto di porci, ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Strana reazione, vero? I testimoni del fatto raccontano agli altri paesani quello che ha fatto Gesù, e questi si riuniscono, magari c'erano anche i capoccioni del paese, e dicono a Gesù: vattene via, non ti vogliamo in mezzo a noi. Gesù guarisce un povero disgraziato, le riporta quella dignità che aveva perduta, e loro lo cacciano fuori dai loro confini. Perché? Forse perché 2000 porci valevano molto di più di quel poveraccio. Chissà, l'uomo ha sempre agito così nei confronti di Gesù. Appena saputo chi era, appena saputo quello che poteva fare, spesso lo ha allontanato. Ma io credo che voi che mi ascoltate, come me, avete tanta voglia invece di stare con Lui, di accoglierlo nella vostra vita. È così, vero? Come persona che vi parla, come amico, vi dico: accogliete Cristo e vedrete quali grandi cose, quali grandi opere può fare nella vostra vita, quale trasformazione può operare in ciascuno di voi. Che Dio vi benedica, ci risentiamo la prossima occasione.